Dunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Spenderò alcune parole, forse che possono suonare più un po' banali, ma mi servono per introdurre l'argomento. Dunque, come è noto, nella lingua italiana le parole tradizione e tradimento condividono la medesima etimologia, il latino tradere, letteralmente sinonimo di consegnare, dare in mano, affidare e quanto mai provvido di conseguenze simboliche il fatto che proprio alla consegna di testi faccia riferimento il primo uso massiccio della parola traditores. Durante le persecuzioni di Diocleziane, infatti, così erano chiamati con valenza fortemente dispregiativa i vescovi che consegnavano alle autorità romane i libri sacri per aver salva la vita. In senso più ampio, consegnare e trasmettere un testo significa necessariamente tradirlo. E se la filologia da un lato cerca di far luce su questa catena di passaggi, di consegne e di testimoni, dall'altro la macchia del peccato originale della trasmissione, pur rimpicciolendosi, non è mai destinata a scomparire del tutto. Nel nostro caso, però, quello del canzoniere petrarchesco, abbiamo eccezionalmente a disposizione non uno, bensì due autografi, ovvero il Vaticano Latino 3195, parzialmente autografo, di cui ci occuperemo oggi, e poi il cosiddetto codice degli Abbozzi, suo gemello, che però oggi non tratteremo, ci concentreremo solo sul primo. Quindi la presenza di questi due esemplari basterebbe, insomma, per metterci a riparo dall'errore e rilassarci nella lettura di quel monumento che sono i Rerum Vulgarium Fragmenta, attraverso una qualsiasi edizione in commercio che ricalchi il codice, appunto, Vaticano Latino 3195. Sede delle ultime volontà di Francesco Petrarca, il vero e proprio libro d'autore. Tuttavia, il tradimento non riguarda solo il testo, e anche per il frammenta nel corso del tempo il discorso non è così lineare come può apparire a chi non è addentro alla questione. Esso è integrato alla materialità grazie al quale gli viene permesso di esistere e di essere donato ai lettori. Nel caso di un progetto editoriale a tutto tondo, quale quello del canzoniere, dell'autografo ideografo appena menzionato, dove la volontà d'autore oltrepassa il testo per abbracciare una precisa estetica che va dalla scrittura alla mise en page, non bisognerà dunque considerare questi aspetti come secondari rispetto ai versi, in quanto portatori essi stessi di significato e di indizi per l'interpretazione del testo. In questo senso, l'esperienza di lettura dell'opera è cambiata notevolmente attraverso i secoli, così come la stabilità del testo stesso. Incrociando una maggiore o minore fedeltà al modello autoriale con le variabili delle diverse redazioni trasmesse, dal momento che il Vaticano Latino per lungo tempo non è stato affatto una pietra tombale sulla circolazione precedente, emerge un mosaico quanto mai sfaccettato, con infinite combinazioni possibili delle tessere, o per meglio dire, dei frammenti. Lo scopo quindi di questo contributo è quello di fornire una sintesi alla luce degli studi sull'argomento e di rilievi autoptici, nei cambiamenti del canzoniere attraverso i secoli e dei modi in cui la sua evoluzione ne condizionò la lettura. Prima di gettarci però a capofitto nella poetica grafico-visuale di Petrarca, è opportuno riassumere alcuni aspetti della circolazione dell'opera per cercare di rendere la complessità di un testo oggi percepito generalmente come monolitico e unitario, almeno dal grande pubblico. Sotto questo punto di vista, è necessario ricordare come la tradizione dei frammenta risenta non solo delle normali varianti di trasmissione, bensì anche di varianti d'autore corrispondenti a stati redazionali precedenti, introdotti da Petrarca ancora nei suoi ultimi giorni di vita. Queste ultime vanno a intersecarsi con quelle che furono le diverse configurazioni strutturali che il canzoniere assunse nei circa 30 anni della sua genesi, licenziate e diffuse con il poeta ancora in vita, e che continuarono a circolare ampiamente dopo la sua morte. Tali configurazioni, che prendono il nome di forme e si basano sulla quantità e l'ordine dei componimenti trasmessi, esse mettono in luce nuclei tematici differenti, cambiando il filo della narrazione e l'interpretazione complessiva della raccolta. Inizialmente sono state individuate in numero di 9 da Wilkins, allo stadio attuale degli studi si è soliti distinguere almeno le forme Chigi, ma la testa pre-Vaticana è definitiva. Qui vi mostro la sintesi che ne fa invece Marco Sant'Agata nel suo bellissimo I frammenti dell'anima. Ad ogni modo, nonostante questo approccio non sia stato esente da critiche, una questione nella quale non mi addentrerò perché altrimenti servirebbe una giornata intera, l'informazione è sufficiente a cogliere la variabilità di quello che poteva essere considerato il testo dei frammenta nel suo insieme. Al punto che due lettori che alla metà del 400 avessero voluto leggere il capolavoro petrarchesco, ciascuno dalla propria copia, nel confrontarsi si sarebbero potuti ritrovare a commentare due canzonieri diversi. La questione dell'ordine dei componimenti non è quindi da sottovalutare. Dato alla stampa per la prima volta nella forma malatesta nel 1470, in cui permangono le contraddizioni delle redazioni precedenti, è nella Prevaticana che il canzoniere diventerà noto su larghissima scala grazie al successo dell'edizione Aldina del 1501. Il fatto che Pietro Bembo avesse tenuto conto dell'autografo ideografo per assemblare l'edizione appena citata, così come quasi 30 anni prima aveva fatto Bartolomeo Valdezzocco, non impedisce che l'opera si imponga al grande pubblico in una veste dai caratteri meno penitenziali e dai contrasti più forti rispetto alla forma definitiva, non avendo i due editori considerato il riordinamento degli ultimi 31 componimenti che Petrarca effettuò in extremis. Come se non bastasse, la dichiarazione di Aldo Manuzio contenuta nella prefazione all'edizione citata, di aver tratto il testo dall'originale petrarchesco, venne reputata insincera da uno dei più importanti commentatori cinquecenteschi, Alessandro Vellutello, il quale nel suo celebre commento, che fu ristampato ben 23 volte nel corso del Cinquecento, riorganizzava il canzoniere in tre parti, mettendo insieme le poesie che non trattavano il tema amoroso in un'unica sezione, dal momento che le riteneva estravaganti rispetto alla raccolta originaria. Vellutello, infatti, come altri suoi contemporanei, era convinto che i frammenti non costituissero un'opera unitaria con un'architettura propria, bensì che si trattasse piuttosto di una raccolta di componimenti disparati, in alcuni casi legati da connessioni tematiche. Al mancato riconoscimento, di una struttura, va segnalato anche come già dalla prima circolazione dei frammenti, in alcuni manoscritti, si è attestato l'uso tradizionale per i canzonieri basso-medievali di raggruppare componimenti per generi metrici, andando così a perturbare l'ordine di qualsivoglia delle forme sopra citate. Passando adesso invece dalle forme del libro, del testo alle forme del libro, vorrei concentrare l'attenzione un attimo sull'autografo ideografo. Petrarca, quindi, non fu, solo autore, ma anche editore di se stesso. Come osserva Stefano Zamponi, nell'immaginare il contenitore materiale del proprio animo, il poeta si inserisce decisamente nel solco della tradizione, pur con importanti novità, confezionando un codice con caratteristiche in linea con la prassi del periodo, per un volume in volgare di buon livello, quali dimensioni, supporto scrittorio, fascicolazione, sistema grafico e via dicendo. In particolare la scrittura, ovvero la semigotica petrarchesca, è frutto di un'operazione intellettuale di riforma grafica, in aperta polemica con la littera textualis di ambiente universitario. Tuttavia, è all'interno di quello stesso sistema grafico, ovvero quello gotico, che si innesta e rimane, traghettandolo a livelli di sobrietà ed eleganza inediti. In questo modo Petrarca, sebbene padroneggi una splendida cancelleresca, cioè la scrittura più comunemente usata nei canzonieri fra fine 200 e prima metà del 300, sceglie di accostarsi piuttosto alla scrittura non solo della maggior parte dei testi in volgare, ma anche della cultura universitaria ed ecclesiastica. Al contempo, un'aderenza al modello offerto dalle coeve raccolte di rime si riscontra nelle dimensioni del codice, vicino all'estremo maggiore della taglia medio-piccola, la taglia sarebbe la somma di base e altezza di un manoscritto, ed è molto distante invece dai codicetti di minute dimensioni che egli stesso andava assemblando negli ultimi anni di vita, e che si avvicinano ai prodotti librari di ambito umanistico del secolo successivo. Qui vi ho messo ad esempio la copia autografa del Bucolicum Carmen, cercando di mantenere le proporzioni tra i due codici, proprio per mostrare proprio la differenza generale. Ad ogni modo, ciò che più propriamente caratterizza il Vaticano Latino 3195 sono appunto questa sobrietà e l'accurata organizzazione della pagina, con proporzioni più larghe e con ampie porzioni di bianco, dove i componimenti vengono posizionati seguendo criteri ben precisi. Nel caso dei sonetti, come potete vedere insomma dall'immagine, vengono disposti con due versi per rigo, separati da un intercolumnio, a creare visivamente due colonne. I versi possono diventare addirittura tre per rigo in alcune canzoni, non è questo il caso di Carta 69 Recto, però ci sono alcuni esempi anche di questo. Scusatemi, tre versi di rigo per le canzoni quando si tratta di settenari. Le sestine invece sono eccezionalmente trascritte con un verso regolarmente incolonnato sotto l'altro, pur mantenendosi su due colonne affiancate, qui generalmente più nettamente separate che altrove. come avviene ad esempio alla carta 32 letto, dove ci sono sopra due sonetti, quindi una lettura orizzontale molto più statica, e sotto invece una sestina letta in verticale che dà dinamismo proprio alla pagina. Se la disposizione dello specchio di scrittura è modellata sulle necessità del sonetto, la pagina viene mossa dall'alternarsi delle forme metriche. Con le sestine, che immediatamente riconoscibili, vengono collocate in punti strategici dell'opera per sottolinearle e condurre il lettore attraverso la storia. Così come l'ordine dei componimenti è accuratamente pensato e ripensato da Petrarca, allo stesso modo egli riflette sulla percezione della pagina scritta nelle sue manifestazioni grafico-visuali. Oltre alla voluta riconoscibilità delle sestine, che come pietre miliari scandiscono l'andamento del canzoniere, anche da un punto di vista proprio visivo, l'autore copista e concepteur presta molta attenzione, ad esempio, a far coincidere l'inizio e la fine di una pagina con l'inizio e la fine di un componimento, anche a costo di lasciare in bianco le ultime righe di scrittura della pagina precedente. Un caso eclatante sono le otto rettrici lasciate bianche dopo il sonetto 104 a carta 22 recto, al fine di iniziare la canzone "Mai non vo' più cantar" direttamente sul verso della carta. In questo modo, dato il numero fisso di righe per carta, ovvero 31, vengono a crearsi diverse tipologie di pagina. La più comune è composta da quattro sonetti, una seconda con un sonetto e una sestina e viceversa, infine una canzone intera oppure una porzione di essa seguita o preceduta da un sonetto. Nei rari casi in cui i limiti della pagina vengono travalicati, si tratta generalmente di canzoni più estese in uno solo di una sestina, ovvero la 142. Due sono invece i sonetti che passano dal recto al verso di una stessa carta, entrambi di mano del collaboratore di Petrarca, a lungo identificato con Giovanni Malpachini. È interessante notare che delle 29 canzoni dei Fragmenta, ben 13 comincino in corrispondenza dell'inizio della pagina, mentre 12 possono essere lette di seguito, senza voltar pagina, al libro aperto. In effetti, la cura petrarchesca riservata alla singola pagina si estende in realtà a tutta la superficie di scrittura, e quindi anche la pagina contigua, con ricercati effetti di simmetria, rimarcando l'unità chiusa e l'autonomia dei gruppi testuali in questione. Quanto detto è funzionale alla creazione di una continuità dotata di significato, dove le connessioni intertestuali si rendono evidenti grazie alla giusta posizione di testi su una medesima pagina o sulle due pagine del libro aperto, lasciando così libero il lettore di cogliere meglio l'insieme. Ciò avviene sia verticalmente nel procedere da un componimento all'altro, che orizzontalmente, vagando da una pagina a quella contigua, essendo l'occhio abituato a passare in sonetti e canzoni dal verso della colonna di sinistra a quello della colonna di destra, prima di scendere ai sottostanti. Alcune testimonianze di pagine singole o doppie con componimenti legati tra loro da un punto di vista tematico o formale e che restano all'interno del loro perimetro cartaceo sono forniti da Furio Brugnolo e Natascia Tonelli. Il primo individua ben 12 casi, ad uno dei quali si farà riferimento più avanti. A titolo di esempio, invece, si guardi alla sequenza di sonetti 256-259 riportata da Natascia Tonelli, dove la connessione tematica viene sottolineata dalla ripetizione in tutti e quattro della parola alma, in forma semplice o anagrammata, e tra l'altro agli stessi versi. E questi stessi sonetti non è un caso che siano scritti proprio trascritti su una stessa carta e coincide l'inizio e la fine, diciamo, del primo e dell'ultimo sonetto con l'inizio e la fine della carta. Guardando invece alla tradizione manoscritta nel suo intero, che stando ai dati preliminari di un censimento ancora in corso arriva quasi a sfiorare le 600 unità, la maggior parte dei testimoni non rispecchia affatto quelli che sono i due elementi più innovativi e caratterizzanti dell'autografo, cioè la scrittura e l'impaginazione, sulla scia proprio delle nuove esigenze librarie nate dall'emergere della cultura umanistica. Volendoci limitare per un attimo al solo XIV secolo, alcuni copisti mostrarono una particolare attenzione alle strategie grafico-visuali adottate da Petrarca, pur scontrandosi con una certa difficoltà nell'adeguarsi alle novità del poeta. Se l'uso di trascrivere i sonetti con uno schema di impaginazione a distici non è distante dalla tradizione dei canzonieri toscani, con l'unica differenza che l'intercolumnio marcato, volto a rendere più facilmente individuabili i versi, la differenza è piuttosto nella mise in pagina delle canzoni ad essere elemento di innovazione, in quanto queste ultime venivano generalmente trascritte come testi in prosa. Va considerato poi che per riprodurre il rigido impaginato petrarchesco i copisti erano costretti ad una copia quasi fotografica delle singole carte, e dunque a riproporre uno specchio di scrittura dal numero direttrici predeterminato, ovvero 31. Sintomo di tale sforzo sono alcuni manoscritti per lo più databili agli ultimi 30 anni del XIV secolo o al massimo ai primi anni del XV. Tra questi ci sono i codici gemelli che vi ho presentato, ovvero il Pluteo 4110 e l'Italien 551. Essi riproducono piuttosto accuratamente la disposizione dell'autografo, salvo perdere l'iniziale corrispondenza carta per carta dopo la sestina 22, a causa proprio dell'aggiunta nelle canzoni e nelle sestine di una linea di scrittura in più. Come si può vedere, ad esempio, qui c'è questa situazione in cui c'è un décalage proprio dei componimenti e si perde la corrispondenza tra pagina e inizio del testo. Dunque, anche il più illustre copista forse dei Fragmenta, cioè Giovanni Boccaccio, nell'allestire il Chigiano, la sua copia chigiana, trascura alcuni aspetti della poetica visiva del suo amico Francesco. Boccaccio, infatti, pur trascrivendo sonetti e canzoni con i versi sul medesimo rigo, non li separa con un intercolumnio, ma soltanto diacriticamente, dando l'impressione di una copia a mo' di prosa. Un'impressione che si fortifica guardando all'organizzazione di alcuni sonetti, dove il verso dispari talvolta inizia riempendo lo spazio nel margine destro del rigo precedente, come avviene nell'esempio che vi ho riportato. Mentre in altre occasioni il verso pari continua al rigo successivo, provocando una disposizione dei sonetti non su 7 ma su 8 righe di scrittura. Alla luce di quanto detto, forse suonano più comprensibili le parole del copista del manoscritto 1088 conservato presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, il quale, dopo aver tentato di rispettare la mise in pace petrarchesca per circa un quarto del testo, decise di continuare la copia con usi a lui più familiari, spiegando la sua scelta a carta 27 recto in questo modo. Non mi piace di più seguir di scrivere nel modo che ho ottenuto da Quincy addietro, cioè di passare dall'uno colonnello all'altro. Anzi, intendo di seguire giù per lo colonnello, tanto che si copia la canzone o sonetto che sia. Con il passaggio al 400, i due aspetti più innovativi del libro d'autore petrarchesco vengono ulteriormente erosi. Inoltre, si avrà sempre più la tendenza, cementata poi dall'avvento della stampa, di far seguire al canzoniere i trionfi all'interno dei singoli codici. Il programma di riforma grafica a cui Petrarca aveva dato avvio inizia a raccogliere i suoi frutti più maturi, comportando l'abbandono della semigotica petrarchesca e l'antiqua e la corsiva umanistica, quindi surclassano le altre tipologie grafiche nella produzione libraria, soprattutto nei suoi livelli più alti. Parallelamente, l'impaginazione della tradizione antica dei Fragmenta, che come si è visto già mostrava segni di cedimento verso la fine del secolo precedente, cade definitivamente in disuso, in favore di una mise en page moderna, con i versi incolonnati uno sotto l'altro. Inoltre, l'indicazione petrarchesca riguardo un formato di libro da mano, pur non essendo stata adottata dall'autore per il Vaticano Latino 31-95, viene fatta propria dalle cerchie umanistiche applicata, almeno in parte, alla produzione dell'opera. Con il nuovo tipo di disposizione dei versi, però, la pagina si riorganizza, contemplando generalmente due sonetti per facciata, indipendentemente dalle dimensioni dei testimoni. Tuttavia, il grado di consapevolezza e la cultura dei copisti produce ovviamente esiti diversi. Ad esempio, nel codice 141 della Casa Natense di Roma, databile intorno alla metà del secolo e vergato da una mano cancelleresca, lo sfruttamento della pagina ha la meglio sulla mise en page ideale del testo, sicché dopo la comparsa delle prime canzoni, i sonetti che seguono possono tranquillamente travalicare i limiti della pagina, concludendosi solo nella successiva, che dunque sarà composta dagli ultimi versi di questo, un sonetto integro, e dai primi versi di un terzo sonetto. Una diversa attitudine, che si avvicina di più per sensibilità alla tendenza petrarchesca di considerare la pagina o doppia pagina come spazio chiuso, è riscontrabile con maggiore frequenza nei manoscritti di più chiara matrice umanistica, dove lo spazio viene gestito in modo cosciente, lasciando, se necessario, numerose righe in bianco, al fine di assicurare il più possibile la corrispondenza tra l'inizio di un testo e l'inizio della pagina. Ciò è evidente soprattutto per alcuni manoscritti di dimensioni minute, i cosiddetti petrarchini di cui mi occupo, e in particolar modo di un gruppo databile agli anni 70-80 del 400, che condividono la mano di un medesimo copista, per il momento ancora anonimo, e che vi mostro qui. Questo copista si premura di segnalare al lettore il fatto che tali spazi siano siano parte integrante del progetto di copia, riempendole con eleganti tratti ondulati disposti a croce, in modo da evitare al contempo sia fraintendimenti, spesso gli spazi bianchi venivano lasciati nel mondo manoscritto se porzioni del testo, ad esempio dell'antigrafo, risultavano illeggibili o mancanti, e anche però per scongiurare interventi successivi, per questo anche mette quel simbolo. A titolo di esempio si vedono le carte 26 verso 27 recto del codice 24 della Casa Natense, dove dopo la fine della canzone 37 il copista preferisce lasciare in bianco ben 11 righe di scrittura prima di trascrivere il successivo sonetto, in modo che il suo ultimo verso coincida con la fine della pagina e il recto della carta accanto, che qui si vede un po' di sguinci perché la foto all'epoca non cercavo queste cose quando ho fatto la foto, e possa iniziare direttamente con il sonetto 39, io temo sì, seguito dal 40. Una ricostruzione virtuale ad apertura di libro di quanto avviene a carta 9 verso del Vaticano Latino 3195. Qui infatti Petrarca, come notato da Furio Brugnolo, dopo aver trascritto gli ultimi versi della canzone, lascia ben due righe di spazio bianco prima di trascrivere i tre sonetti, che sono tutti accomunati dal fatto di essere sonetti di corrispondenza. Ciò permette in entrambi i codici citati di presentare in maniera unitaria, rispettivamente a carta 10 recto dell'autografo, alle due carte affiancate 27 verso 28 recto nel manoscritto Casa Natense, il trittico composto dai componimenti 41, 42 e 43, ovvero i tre sonetti legati sia tematicamente, partenza e ritorno di Laura, che formalmente, presentano tutti infatti le stesse rime. In margine va ricordato che il 400 inaugurò anche un'intensa attività esegetica intorno alle rime sparse, a dimostrare il sempre maggiore interesse del pubblico nei confronti dei fragmenta. Tra i numerosi commentatori quattrocenteschi, il più celebre fu senza dubbio Francesco Filelfo, che compose il suo commento per Filippo Maria Visconti negli anni 40 del 400. Tralasciando qui le osservazioni di carattere interpretativo e letterario, è interessante piuttosto spendere qualche parola sulle strategie di impaginazione che regolavano il rapporto tra testo ed apparato nella tradizione manoscritta. Nello specifico, Filelfo presenta prima il testo del componimento oggetto di analisi, poi vi fa seguire il commento in prosa, all'interno del quale vengono ripresi stralci di testo. Nel manoscritto Italien 80, conservato presso la BNF, che è un codice pergamenaceo di taglia medio-grande, molto voluminoso e di ottima fattura, la distinzione tra componimento e corpo del commento avviene non solo per la diversa mise en page, quindi versi incolonnati a cui segue la prosa, ma anche per mezzo del colore dell'inchiostro. I versi sono infatti trascritti in rosso sia nella presentazione del sonetto sia quando citati all'interno del commento, vergato con inchiostro nero. Similmente accade anche in altri codici, tra cui l'Italian 1023, conservato alla medesima biblioteca, ma non voglio dilungarmi oltre. Passando invece alla stampa, il panorama, diciamo, viene ampliato ulteriormente. Infatti, nel XV secolo si ravvisa, almeno in una parte della tradizione manoscritta, come si è accennato, appunto, un netto rimpicciolimento dei codici del canzoniere. E questo cambiamento troverà il suo coronamento con l'avvento della stampa e in particolar modo con l'edizione in ottavo del 1501 per i tipi di Aldo Manuzio. Da qui in avanti questo formato sarà predominante e l'edizione aldina imitatissima. Il formato sarà diffuso al punto che tutti gli esemplari di edizioni simili saranno chiamati per antonomasia petrarchini. Sebbene già prima di Aldo Manuzio i frammenti avessero conosciuto una notevole diffusione a mezzo stampa, come potete vedere dalle immagini, appunto parliamo di 25 edizioni in 31 anni, solo entro il 1500 compreso, e poi nei primi 20 anni del 500 sono 24 edizioni, quindi più di un'edizione all'anno. Il numero quindi delle edizioni che già aveva conosciuto questa ampissima fortuna aumenterà ancora di più esponenzialmente nel corso del Cinquecento fino ad arrivare a circa 120 edizioni per la fine del secolo. In questi anni, parallelamente all'esplodere della stagione petrarchista sul piano letterario, il petrarchino divenne un vero e proprio oggetto di status. Qui appunto potete ammirarlo nella copia della Marciana di Venezia. E venne spesso raffigurato in numerosi ritratti, soprattutto di donne, delle elite italiane ed europee. Tornando però alle prime edizioni a stampa quattrocentesche del canzoniere, come questa qui, questo è un esemplare della Princeps conservato, il bellissimo esemplare della Corigliana che è integralmente miniato, forse il più conosciuto. Le prime copie a stampa del canzoniere sono per lo più eleganti volumi in quarto o in folio, ispirati piuttosto che al libro da banco universitario, al libro umanistico di lusso, privi di apparato e di commenti. L'opera di Petrarca era percepita come un testo volgare di tipo nobile, adatto tanto ad essere conservato con rispetto quanto letto e studiato. Se ciò è senz'altro valido per le edizioni che propongono il testo nudo, quando pubblicato in una versione commentata, gli esemplari si avvicinano molto di più al libro di studio della tradizione universitaria. Difatti, se in alcuni casi il commento di Filelfo si limitò, scusatemi, se in alcuni casi il commento in generale, non solo quello di Filelfo, si limitò ad accompagnare il testo che gli era premesso, ben presto iniziò ad incorniciare la pagina, sovrastando del tutto il testo poetico, in una sorta di assedio visivo. Con il passaggio alla stampa, quindi il legame grafico-visuale con l'autografo ideografo diviene ancora più flebile. La pagina modellata sul sonetto rimane, tuttavia le esigenze economiche di sfruttamento della stessa impedirono agli editori di adottare le eleganti soluzioni dei manoscritti di lusso quattrocenteschi. Nonostante ciò, si percepisce lo sforzo, seppure puramente estetico, quindi slegato da una poetica petrarchesca perché ormai era del tutto fraintesa, e dopo, ad esempio, le perturbazioni date dall'ingresso delle canzoni, di ripristinare la pagina base composta da due sonetti che iniziano e terminano nella stessa pagina. Sempre nella Princeps, vi è una certa cura ed attenzione nei confronti degli effetti simmetrici della pagina al libro aperto, con una permanenza dell'idea di pagina base, vere e proprie pagine gemelle. All'edizione, l'edizione infatti presenta un impaginato dinamico, con un numero di righe variabili che oscillano da un minimo di 29 ad un massimo di 31, cosa che permette una maggiore gestione dell'impaginazione, cui è anche funzionale, ad esempio, l'utilizzo dello spazio tra i componimenti, talvolta raddoppiato. Altre volte invece del tutto eliminato. Un esempio è dato dalle carte che vi fornisco, che sono il 96 verso 97 recto dell'esemplare della Marciana. E, infatti, nelle carte precedenti, ovvero a 96 recto, lo schema di impaginazione è molto statico, ed è composto in questo modo: le ultime tre righe di un sonetto, un rigo bianco, un sonetto intero, altro spazio e infine i primi 11 versi di un sonetto, terzo, per un totale di 30 righe, di cui 28 scritte. Sul verso della stessa carta, però, quindi questa, la prima, quella a sinistra, è prevista come terzo componimento una sestina. Al fine di ripristinare una lettura ad apertura di libro e al contempo far coincidere una carta dopo, ovvero a 97 verso, che qui non vedete, l'inizio del sonetto 238 con l'inizio della pagina, a carta 96 verso, quindi la carta di sinistra, lo spazio tra i componimenti raddoppia. La pagina si presenta dunque con gli ultimi tre versi del sonetto 235, due righe lasciate in bianco, tutto il sonetto successivo, ulteriori due righe bianche e i primi nove versi della sestina, la quale trova quindi perfetta conclusione nelle 30 righe di scrittura della pagina accanto, permettendo al sonetto 238 di iniziare sul verso. Nell'edizione del 1501 Aldo Manuzio adottò una strategia differente. Anziché aggiungere righe, preferì invece sottrarle, sebbene così facendo talvolta sia arrivato ad isolare il primo verso di un componimento dai successivi. Questa configurazione è presente in più punti dell'edizione. A titolo di esempio si vedono le carte E7 recto e E8 recto, che vi riporto qui. La situazione della prima carta recto è composta dagli ultimi 12 versi del sonetto 83, un rigo in bianco, il sonetto 84, un altro spazio bianco, infine il verso di apertura dell'85, Io amai sempre, il cui corpo è però trascritto sul verso della carta, quindi viene proprio ad isolarsi il primo verso dal resto del componimento, la testa dal corpo. Manuzio, però, anziché sottrarre una riga di testo e quindi scrivere, insomma, il primo verso dell'85 direttamente sul verso, propone questa soluzione, cioè quella di sottrarre un verso direttamente sul verso della carta, che è composto quindi dalle restanti 13 linee di testo dell'85, uno spazio bianco e le 14 righe dell'86, per un totale di 28 righe, quindi quando avrebbe potuto riprodurre invece lo schema della pagina precedente. In questo modo però viene così finalmente ripristinata alla carta E8 recto, cioè la carta accanto ad apertura di libro, la pagina base. Per concludere, al netto di quanto detto finora, si può forse meglio comprendere l'evoluzione che ha condotto i Fragmenta fino alle nostre edizioni contemporanee, con i versi incolonnati uno sotto l'altro, che presentano generalmente una coincidenza tra la pagina e il componimento, o un gruppo di pagine in caso di componimento più lungo. Se ciò da un lato semplifica notevolmente la progettazione di un'edizione, dall'altro allontana ancora di più i testi l'uno dall'altro, rendendoli monadi. Componimenti intrinsecamente connessi tra loro e posti nell'autografo ideografo consapevolmente su una stessa pagina o su facciate affiancate, mantengono ancora qualche tipo di legame visivo e spaziale tra 4 e 500. Oggi invece dell'originale vivo dialogo tra di essi possiamo solo ascoltare l'eco. Per usare le parole di Dario Del Puppo, it is moreover as if editors and scholars have willfully ignored the poet's attempt to guarantee the textual transmission of his poems. L'atto di cogliere simultaneamente ad apertura di libro più testi si è eroso quindi nel tempo, dimezzandosi di volta in volta, passando quindi, nel caso dei sonetti, da 8 a 4, fino ai due odierni. Con il passaggio al digitale, questo processo è giunto al termine. Sia leggendo il canzoniere attraverso un PDF al computer che attraverso un più avanzato strumento di lettura come il Kindle, il singolo testo è del tutto isolato da quelli circostanti, nell'occhio può sbirciare agevolmente alla pagina accanto, pena nella visualizzazione a doppia pagina la minore leggibilità data dal rimpicciolimento del testo. Soprattutto nella lettura da computer, l'impaginato viene dunque a costituirsi come un unico flusso testuale che scorre in senso verticale dall'alto verso il basso, offrendo una fruizione del testo fino a poco fa, insomma, del tutto inedita. Un tentativo fruttuoso di coniugare i nuovi strumenti digitali con il recupero della poetica grafico-visuale di Petrarca è forse il tentativo del sito Petrarch Archive, an Edition of Petrarch Songbook, curato da Wayne Story, John Walsh e Isabella Magni, che propone un'edizione digitale del testo disposto pagina dopo pagina, esattamente come nel Vaticano Latino 3195, del quale è presente la digitalizzazione. In questo modo il lettore può recuperare aspetti invisibili nelle consuete edizioni, come ad esempio l'acrostico Amore, che emerge dal sonetto 25, Amor piangeva, disponendolo secondo l'impaginazione antica, ovvero su 7 linee di scrittura. Viene così a crearsi un paradossale interrogativo, su cui è senz'altro utile riflettere per orientare linee di ricerche future, ovvero che la dematerializzazione ipso facto dei testi possa permetterci di recuperare proprio quella materialità perduta col passare dei secoli? Con questo interrogativo vi ringrazio per l'attenzione.